Modem.
Ça fait 3 ans que j'y travaille avec le Conseil fédéral. On a un peu tout entendu. Ça ne va jamais marcher, on ne va jamais s'en sortir. Je crois que simplement nous avons un but, nous allons de l'avant et nous devons être capables, comme celles et ceux qui nous ont précédés, ces 50, 60 dernières années, de trouver une solution équilibrée dans l'intérêt du pays et de l'ensemble de la population.
È la grande sfida di Alain Berset, che spera di riuscire dove i suoi predecessori in governo avevano fallito. Ma è anche una grande sfida per la politica federale in generale, chiamata a rispondere in modo efficace all'invecchiamento della popolazione. È la riforma del sistema pensionistico svizzero. Con questo progetto, di cui si sta occupando il Consiglio degli Stati, si intende mantenere il livello delle prestazioni e garantire nel lungo termine l'equilibrio finanziario del primo e del secondo pilastro. L'approccio è globale, cambiamenti sono dunque previsti sia per la VS sia per le rendite delle casse pensione. Fra i punti principali, l'aumento dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni, già approvato dagli Stati, la riduzione del tasso che determina le rendite della previdenza professionale, pure accolta dalla Camera dei Cantoni, e un incremento dell'IVA per finanziare la VS, di cui si parlerà stamattina. La Commissione Sicurezza Sociale e della Sanità è però andata oltre, proponendo e ottenendo un aumento delle prestazioni AVS, 70 franchi in più per i futuri pensionati, fino a 226 franchi per le coppie. Queste misure, da finanziare attraverso un lieve aumento dei prelievi salariali, andrebbero così a compensare le riduzioni delle prestazioni del secondo pilastro.
Meines Erachtens geht es nicht, den Frauen zu sagen, ihr arbeitet ein Jahr länger.
Non si può dire alle donne lavorate un anno in più e alle coppie aspettate un anno in più per le rendite AVS e poi dire ai giovani dopo il 2030 vi abbiamo ridotto le prestazioni, spiega il senatore PPD Urschwaller, relatore commissionale. Questi aumenti non sono però solo una compensazione, ma anche un miglioramento che riteniamo essere la chiave di questa riforma. Non dimentichiamo che 5 anni fa oltre il 70% della popolazione aveva detto no all'abbassamento del tasso di conversione delle rendite del secondo pilastro dal 6,8 al 6,4% e oggi vogliamo portarlo al 6%. E allora ci siamo detti, senza un miglioramento delle prestazioni non funziona. Partorito da un'intesa commissionale PS-PPD, questo uovo di Colombo dovrebbe però poi anche essere digerito dal Consiglio nazionale, cosa tutt'altro che scontata. E comunque ci sono le opposizioni di fondo, sollevate in primis da PLR e UDC, che ritengono la riforma esagerata, troppo costosa e avventata. Meglio insomma frazionare il pacchetto e andarci piano. Il frazionamento va bene, ma non abbiamo tempo per aspettare, dobbiamo agire adesso, risponde Urschwaller. Per usare una metafora calcistica, non possiamo sempre buttare la palla in corner. Vogliamo un progetto complessivo che entri in vigore nel 2018, perché senza pacchetto globale non c'è nessuna riforma e senza riforma AVS e casse pensione andranno incontro a grosse difficoltà. Quanto proposto è una buona soluzione, sostenibile sia per il pubblico che per il privato. Affinati gli schemi, per restare in metafora, la partita è però ancora tutta da giocare.
Chi pagherà le nostre pensioni? Come garantire il patto fra le generazioni fino al 2030 e oltre? Come continuare a stipulare una sorta di giustizia sociale in Svizzera? Sono solo alcune delle domande che ci vengono alla mente dopo aver ascoltato la scheda introduttiva di Giampaolo Driussi. Il dibattito agli Stati sulla cosiddetta riforma 2020 continua ancora stamattina, come detto, in particolare si dovrà decidere se e di quanto aumentare il tasso dell'IVA. Poi questo pacchetto di riforme passerà al nazionale, in ogni caso l'ultima parola spetterà al popolo. Ci troviamo dunque solo all'inizio. Inizio di un processo lungo, complesso e come sentito controverso, ma è importante cominciare a spiegarsi. Buongiorno da Andrea Netzer, dalla redazione di Modem, che oggi trasmette dalla Sala dei Passi Perduti di Palazzo Federale con l'assistenza tecnica di Mirko Toppano. Saluto i nostri ospiti che sono la consigliera nazionale del PS, Marina Corobbio, buongiorno.
Buongiorno.
Saluto anche il consigliere nazionale PLR, Ignazio Cassis, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Saluto in collegamento da Losanna il professor Giuliano Bonoli, professore di politiche sociali all'Istituto di Alti Studi in Amministrazione Pubblica. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Anche a lei, professor Bonoli, una prima domanda di principio. Quanto è urgente questa riforma che, come sentito nella scheda, segue molti anni di proposte, di fallimenti, di discussioni, ma ancora siamo al punto di partenza?
Ma io penso che diventa sempre più urgente. Non è una cosa che bisogna
approvare, che deve entrare in vigore l'anno prossimo o fra 2 anni, quindi non ha questo livello d'urgenza. Però l'AVS ad esempio ha fatto il primo anno di deficit dopo tanto tempo nel 2014, c'è una riserva molto consistente, per cui non c'è un rischio, diciamo, di fallimento dell'AVS nei prossimi anni. Però una riforma dovrebbe essere in vigore entro 5-10 anni da oggi, direi.
Quindi di fronte all'impasse, a una non soluzione, si rischia di precipitare nelle cifre non rosse, rossissime, insomma.
Se non si fa niente, al di là di questo orizzonte, 5-10 anni è praticamente sicuro, a meno che, non so, ci sia un'altra ondata di immigrazione come quella che ci ha permesso di tirarla per ancora 7-8 anni rispetto alle ultime previsioni che venivano fatte negli anni 90, però questo pare poco probabile o comunque poco accettabile per una maggioranza del popolo svizzero, visto come il popolo svizzero ha votato su questi temi ultimamente.
Ignazio Cassis, il PLR si è combattuto, diciamo, parte di questa riforma ieri agli Stati, poi arriverà il pacchetto nazionale. Cosa le dà più fastidio, questo aumento di 70 franchi, rispettivamente di 226 franchi? Il PLR e anche con l'UDC dicono non è sostenibile.
Credo che prima di entrare nel dettaglio bisogna guardare il tutto nel suo assieme. È una riforma che tocca il primo pilastro, l'AVS, e il secondo pilastro, le casse pensioni, insieme, e tende a mescolare questi due pilastri, e questa è la prima cosa che ci dà fastidio. Abbiamo in Svizzera un sistema di previdenza vecchiaia basato su 3 pilastri che ci è invidiato da tutti i paesi limitrofi, che funziona molto bene, ma che funziona bene fin tanto che i pilastri restano chiaramente separati. Il fatto di avere una visione d'assieme è buono, ma le riforme non devono essere fatte uno in un pilastro con compensazioni o con ricadute sull'altro pilastro. Questa è la prima cosa che ci dà fastidio, cioè che non c'è una pulizia. E d'altro lato questa è un'invenzione della Commissione degli Stati, perché il Consiglio federale non aveva proceduto in questo ordine sparso, in questo ordine confuso, era stato più chiaro nei suoi linee guida. Il secondo aspetto che ci infastidisce è che la situazione oggi è tale, di fronte al fatto che invecchiamo sempre di più, fortunatamente in buona salute, di fronte al fatto che i mercati del capitale ormai rendono poco o niente, addirittura gli interessi sono negativi, e di fronte al fatto che il popolo svizzero il 9 febbraio del 2014 ha accettato l'iniziativa sull'immigrazione in massa, quindi che l'immigrazione diminuirà. Sono 3 elementi che ci portano alla considerazione chiara che ha detto anche il professor Bonoli, che l'AVS non potrà che peggiorare le sue cifre rosse. Ecco, in una situazione del genere la nostra preoccupazione dei liberali è di garantire le pensioni in futuro anche alle prossime generazioni, non di estendere queste prestazioni, e quindi riteniamo che sia sbagliato che il Consiglio degli Stati abbia deciso di aumentare a innaffiatoio le rendite AVS.
Marina Carobbio, come replica? Il finanziamento nel medio-lungo termine resta il grande problema, non siamo chiromanti, non possiamo prevedere il futuro, però gli specialisti hanno anche lanciato l'allarme.
Va detto che appunto questa riforma globale è sicuramente necessaria per far fronte all'evoluzione demografica, ma è una riforma che comunque prevede degli aspetti importanti, come finalmente dopo 20 anni un aumento delle rendite AVS. Le rendite AVS non sono più state aumentate da 20 anni a questa parte. E secondo me è vero che c'è un bisogno ulteriore di finanziamento dovuto all'invecchiamento della popolazione, ma anche è vero che la situazione non è assolutamente drammatica. D'altronde l'ha detto anche il professor Bonoli, bisogna agire, ma la situazione non è drammatica. Per quanto riguarda l'AVS, l'AVS può garantire le sue rendite, e noi abbiamo una priorità come politici, è quella di far sì che per i pensionati ci siano delle rendite AVS sufficienti per condurre una vita dignitosa. Perché dico le rendite AVS? Perché per 2/3 dei pensionati la rendita AVS rimane la rendita principale, e come ho detto una rendita che non è stata aumentata negli negli ultimi 20 anni. Ci sono i margini finanziari, e l'abbiamo visto anche al dibattito del Consiglio degli Stati, per permettere questo aumento delle rendite AVS.
Professor Bonoli, e questo mischiare due campi, cioè la cassa pensioni, il secondo pilastro e l'AVS, contestato dal PLR e dal signor Cassis, è frutto comunque di decine, centinaia di ore di discussione alla Commissione degli Stati? È un compromesso sostenibile? Ha un senso chiedere dei sacrifici, per esempio, alla cassa pensioni per quanto riguarda le rendite e compensando con l'AVS?
Penso che in fin dei conti è una questione politica, dipende da dove i politici decidono di portarci. Io come esperto faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda, però se mi permette un paio di considerazioni. Allora, da un lato è vero che la riforma, come è stata concepita dal Consiglio federale, ha una certa coerenza, una certa eleganza e appunto evita di mischiare i due pilastri, cosa che invece non accadrebbe se venisse approvata la proposta del Consiglio degli Stati. E dall'altro lato è anche vero che questa compensazione, compensando via l'AVS dei tagli sul secondo pilastro, si sovracompensa, perché i 70 franchi verranno versati anche a persone che non subiranno le perdite del secondo pilastro, perché hanno accesso a dei regolamenti delle casse pensioni più generose. Io ad esempio ho la fortuna di lavorare per lo Stato nel Canton Vaud, abbiamo una cassa pensioni in primato delle prestazioni, che significa che l'abbassamento del tasso di conversione non mi colpirà, invece riceverò i 70 franchi, quindi è veramente una compensazione in affiatoio che bagna dove è già bagnato, ecco.
Carmelina Carobbio?
Devo dire che mi vorrei replicare a quanto dice adesso il professor Bonoli, perché appunto, come dicevo prima, ho sottolineato ed è uscito chiaramente anche nel dibattito l'importanza delle rendite AVS e l'importanza di aumentare comunque in maniera non enorme le rendite del primo pilastro. Si parla di 70 franchi per persona e al massimo di 226 franchi per le coppie, e questo non mi sembra un aumento ad innaffiatoio. È chiaro che va a beneficio di tutta la popolazione, ma è meglio aumentare la rendita principale e la rendita per me prioritaria, che è l'AVS, che agire solo sul secondo pilastro. Secondo pilastro lo vediamo, diceva anche Cassis prima, quanto porteranno le rendite dovute anche alla situazione dei tassi oggi, alla volatilità dei mercati finanziari, eccetera, eccetera, perché si vuole mettere in dubbio la necessità di rafforzare le rendite del primo pilastro, che per il 50% della popolazione fanno ancora la metà delle entrate, quindi un apporto considerevole. Non sono più state toccate da 20 anni, abbiamo, penso che ne parleremo stamattina, la possibilità di farlo anche dal punto di vista finanziario, ed è per quello che mi sembra che il passo importante oggi. Ci sono degli aspetti negativi in questa riforma, come l'aumento dell'età di pensionamento delle donne o un peggioramento in altri settori, soprattutto per chi lavora a tempo parziale, ne parleremo, ma faccio fatica a capire chi di fronte alle sfide che abbiamo nei prossimi anni non vuole aumentare la rendita principale, che era la rendita AVS.
Una replica Cassis con una precisazione: voi siete appunto contrari a questo modo che ha scelto la Commissione degli Stati di unire le due cose, però al nazionale cercherete comunque di migliorarla puntualmente, andando a toccare i punti che vi danno più fastidio, come il contributo dello 0,3% in più a carico degli assicurati e dei datori di lavoro?
Ma certamente, credo che nessuno oggi qui metta in dubbio la necessità di agire, lo abbiamo sentito sia da Marina Carobbio che da me che da professor Bonoli. È chiaro che invecchiamo sempre di più, è chiaro che i mercati dei capitali danno sempre meno rendimento, quindi bisogna far qualcosa, altrimenti il sistema va fuori binario. Non dimentichiamo che l'età di pensionamento 65 anni è un relitto del XIX secolo, da Otto von Bismarck alla fine del XIX secolo, e che noi abbiamo portato avanti fino ad oggi, ma che nel frattempo la speranza di vita sopra i 65 anni è quadruplicata, quindi c'è un problema molto importante, che è quello del rapporto tra i giovani attivi e i pensionati non più attivi. Quanti giovani attivi devono esistere per un pensionato oggi? Allora, all'inizio dell'AVS nel 46 era un pensionato ogni 6 attivi, nel 2030 sarà ogni 2,5. Quindi diventa un peso finanziario estremamente grande per chi ancora lavora. E questo spiega perché il nostro partito è contrario a un maggior prelievo dalle tasche dei contribuenti. Questo 0,3% in più, che sembra poco in percentuale, però in realtà alleggerisce la busta paga dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei datori di lavoro che stanno già soffrendo in modo importante per via del francoforte, quindi del problema valutario franco-euro, e che di conseguenza devono essere molto prudenti nel rincarare il costo del lavoro, altrimenti non saranno più concorrenziali e finiranno col fallire.
Io voglio reagire ancora una volta, perché ho sentito il collega Cassis parlare di relitto in relazione all'età di pensionamento 65 anni. Ecco, penso che questo va detto agli ascoltatori. Il rischio grosso è, in particolare dipenderà anche da che Parlamento avremo con le elezioni federali di ottobre, è che possano passare delle proposte per un aumento dell'età di pensionamento. C'è chi parla un aumento dell'età di pensionamento a 67 anni. Sono andata un po' a guardare Smart Vote, che tra l'altro è accessibile a tutti, per guardare un po' cosa proponevano i miei colleghi, perché c'è una domanda specifica se si è d'accordo di aumentare l'età di pensionamento, ad esempio a 67 anni. E devo dire che ho trovato tanti liberali e tanti rappresentanti della destra che hanno detto che di sì, o che sono piuttosto favorevoli. Ho trovato anche diversi ticinesi eletti e candidati al Consiglio nazionale che vanno in questa direzione. Per correttezza dico che non ho trovato la risposta del collega Cassis, perché pensano che non ha ancora risposto a queste domande, però lo dico perché sono veramente preoccupata. Se ci sarà un rafforzamento della destra alle elezioni nazionali, ci sarà chi proporrà un aumento dell'età di pensionamento e ci sarà anche chi non vorrà aumentare le rendite AVS, così come proposto adesso dal Consiglio degli Stati e come sentiamo in questo dibattito. L'argomento dei prelievi del contributo sui salari mi sembra però un argomento un po' protestuoso. L'aumento è veramente lieve, modico, 0,3%, anche qui i contributi non sono più stati aumentati per l'ABS da 20 anni, e quanto costa invece il secondo pilastro è molto molto più importante. Quindi, come dico, rafforziamo l'ABS, questo rafforzamento si può fare, si deve fare anche dal punto di vista finanziario e sostenibile, ma non mettiamo sul piatto della bilancia un aumento dell'età di pensionamento, che avrebbe delle conseguenze importanti per i pensionati, evidentemente per chi andrà in pensione, ma anche per le nuove generazioni, vista la situazione del mercato del lavoro, perché ne sarebbero esclusi.
Una replica, Cassis, lei cosa ne pensa di questo aumento 67, che probabilmente è lo scenario più probabile se questa riforma dovesse essere bocciata poi nel suo insieme?
Sì, oggi non è necessario aumentare a 67 anni, ma lo sarà fra 10 anni. È inutile che ci giriamo attorno, lo ripeto per la terza volta, viviamo sempre più a lungo, viviamo sempre in miglior salute, oggi a 70 anni si è ancora giovani e in piena forma per la maggioranza della gente, fra 10 anni lo saremo ancora di più, fra 20 ancora di più. Non si può immaginare una società in cui ci sia uno passivo e uno attivo, ci devono essere più attivi, cioè più persone attivi professionalmente che pagano i contributi per una persona pensionata, quindi dobbiamo adeguare questa soglia col passare degli anni. Per oggi non è necessario, non abbiamo un'urgenza di farlo entro il 2020 o 2025, quindi possiamo adesso concentrarci sull'obiettivo attuale, che è quello di garantire le rendite, dare sicurezza alla popolazione per dire: guardate, avrete una rendita di vecchiaia, però per farlo dobbiamo essere modesti e non dobbiamo volere il paradiso, altrimenti stiamo facendo un regalo con la carta di credito dei nostri figli, e questo non è giusto.
A difendere il principio di una gestione finanziaria più rigida c'è anche l'UDC, appunto PLR, molti altri parlamentari. UDC che finora ha respinto tutti gli aumenti delle rendite. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito il consigliere agli stati sangallese Roland Eberle.
Das ist so. Ich denke, das große Geschenk wäre, wenn es gelingt.
È così. L'UDC si oppone all'aumento delle rendite. Per noi il successo sarebbe quello di garantire il finanziamento del sistema attuale, che è già molto costoso. Con il progetto proposto andremmo a caricare una volta ancora i datori di lavoro. C'è poi la questione dei rapporti fra le generazioni. Ciò significa che se vogliamo fare dei regali, essi dovranno essere pagati dalla generazione attiva. Fra una decina d'anni ci saranno solo 2 persone attive per ogni pensionato. Nel passato erano 4, 5 o 6. Dobbiamo dunque garantire una giustizia fra la generazione che lavora e quella che va in pensione, con la speranza di poterne usufruire.
È comunque nella responsabilità del Parlamento non far fallire questa revisione. Si tratta dell'essenza dello Stato sociale e noi siamo chiamati a trovare delle soluzioni. Se non facciamo nulla ci saranno solo dei perdenti, ma è anche importante restare prudenti e modesti nelle pretese economiche per garantire le rendite anche in futuro.
Damit auch diese Renten in Zukunft gesichert sind.
Era il consigliere agli Stati Sangallese, UDC, Roland Eberle, Ignazio Cassis. Secondo lei era opportuno discutere di questa importantissima riforma proprio alla vigilia delle elezioni federali? Ci sono alcuni senatori che hanno voluto lasciare un segno ma che poi se ne andranno, e poi ci sarà naturalmente il rinnovo del Parlamento. Era il momento adatto o comunque bisognava farlo perché altrimenti si perdeva troppo tempo?
Guardi, la vera politica va fatta indipendentemente dalle elezioni. Ci sono dei problemi che il Paese deve risolvere, noi siamo chiamati a farlo, con ognuno con i propri valori, i socialisti con i loro, i liberali con i loro, e insieme dobbiamo cercare le migliori soluzioni per il Paese, e questo indipendentemente dai cicli elettorali. Adesso la prima Camera che si è occupata di queste riforme era il Consiglio degli Stati, che sta proprio in questi momenti dibattendo del tema. E noi ce ne occuperemo a partire da gennaio, sempre se sarò rieletto evidentemente, cosa che spero, e da gennaio quindi nella Commissione Sanità del Consiglio Nazionale riprenderemo tutto questo enorme pacchetto, è veramente un grosso oggetto, e cominceremo da zero a rifare tutto l'esercizio. Idealmente vorremmo cercare di terminarlo per il 2017, quando finirà il periodo dell'imposta sul valore aggiunto dell'IVA aumentata per risanare l'assicurazione invalidità. Ecco, a quel momento idealmente vorremmo già proporre di utilizzare una parte di quello 0,4% che va sull'IVA per la riforma delle pensioni, delle pensioni di vecchiaia. Però è molto sportivo come obiettivo, è molto ambizioso, perché se pensiamo che il Consiglio degli Stati ci ha messo un anno e mezzo per arrivare e in grande fretta a oggi, sarà difficile per il 2017 avere tutto pronto. Ma anche se così non fosse, non è la fine del mondo, sarebbe un po' meno elegante. L'importante, io credo, è che per il 2020-2022 si possa avere a bocce ferme una situazione di stabilità e certezza per le pensioni future. Non dimentichiamo che dal 2030 noi della generazione baby boom andremo massicciamente in pensione, ciò che oltretutto rende verosimile uno sconquasso della VS, mi scuso, se pensiamo di dare a tutti 70 franchi in più. A quel momento, infatti, su questo punto la Commissione tace degli Stati, dice 70 franchi in più a tutti, ma non dicono cosa succederà dopo il 2030, quando ci sarà un aumento massiccio demografico di persone che andranno in pensione.
Marina Carobbio, abbiamo sentito, si ricomincia da zero, gli Stati hanno utilizzato decine, centinaia di ore di riunione per elaborare questo progetto che non piace evidentemente a parte dello spettro politico. Lei cosa immagina? Bisognava cercare di salvare qualcosa da questa proposta degli Stati.
Io non penso che ricominceremo da zero, sono stati fatti importanti lavori, sono stati sviluppati degli scenari, delle controproposte alla proposta del Consiglio federale, che sono quelle di cui stiamo discutendo adesso, e come il collega Cassis penso che dovremo lavorare molto se saremo rieletti nella prossima legislatura o comunque chi sarà eletto, per portare a buon fine questa riforma, che è assolutamente necessaria e è una questione anche di rispetto verso i pensionati attuali, ma anche verso le nuove generazioni, per garantire il finanziamento della VS, ma per garantire anche alle persone che beneficiano della VS o che ne beneficeranno di rendite dignitose che permettono loro di vivere in maniera dignitosa. Si diceva prima, diceva il consigliere agli Stati UDC, che sono dei regali che verranno fatti pagare le nuove generazioni. Assolutamente no, la VS è l'assicurazione sociale più solidale anche tra le generazioni. Se le persone anziane fanno fatica, non ce la fanno ad avere una vita dignitosa, fanno fatica a tirare alla fine del mese, tocca alle nuove generazioni poi dargli una mano. Se invece hanno delle rendite che verranno, come io spero che verranno aumentate, quelle del primo pilastro, questo andrà a beneficio anche delle nuove generazioni, per non parlare poi del fatto che se invece si aumenta l'età di pensionamento, a farne le spese saranno i giovani, che vengono esclusi dal mercato del lavoro, oltre oltre alle persone già più anziane che oggi non trovano posto di lavoro o vengono licenziati. Tra l'altro si parlava prima, non abbiamo tenuto tempo di affrontarlo, non è che non si può lavorare oltre i 65 anni, si può e si potrà anche flessibile. In futuro, è la questione del pensionamento flessibile. Peccato, ecco, quello che manca in questa riforma è che si tenga conto del fatto che molte donne e anche persone con bassi redditi devono poter accedere al pensionamento flessibile, e qui c'è sicuramente molto da lavorare per permettere che anche i redditi bassi possano accedere a un pensionamento anticipato, soprattutto coloro che fanno dei lavori molto gravosi o che cominciano presto a lavorare.
Professor Bonoli, abbiamo sentito Cassis, fra 10 anni sarà indispensabile introdurre il pensionamento a 67 anni, si può rinviare tecnicamente parlando questo momento se ci si aggiustano appunto dei parametri finanziari? Questa mattina proprio si parlerà dell'aumento dell'IVA, ci sono forse ancora dei correttivi, poi dipenderà appunto da come andrà la migrazione, anche gli investimenti, cioè è inevitabile questo passaggio a 67 anni che convince la maggioranza dei parlamentari del Consiglio nazionale, perlomeno nella Svizzera tedesca?
È difficile dirlo oggi, però secondo me c'è un altro aspetto importante che è stato sollevato nella discussione, quello diciamo di una maggiore flessibilità in uscita. Noi pensiamo ancora molto in termini di si lavora il 100% fino a 64 anni, 364 giorni e poi si è completamente pensionati. Questa visione già non riflette molto bene la realtà e abbiamo motivo di pensare che la rifletterà sempre meno. Arrivano nuove coorti, nuove generazioni all'età di pensionamento in buona salute, hanno magari aspirazioni a livello finanziario di comunque avere una buona disponibilità e molti pensionati lavorano. Secondo me si vuole migliorare il reddito dei pensionati al giorno d'oggi, sarebbe più intelligente invece che aumentare per tutti le prestazioni EVS, che come l'ho detto già prima è una misura inaffiatoria, sarebbe meglio facilitare l'accesso a dei redditi complementari, ad esempio con delle esenzioni fiscali o esenzioni dei contributi. Un problema con la riforma Berset che non lo fa, non solo non lo fa, ma vuole anche togliere la franchigia che esiste su dei piccoli redditi per i pensionati. Mi sembra una via più promettente anche proprio in un'ottica di evitare eventualmente questo innalzamento dell'età di pensionamento che oltre i 65, che è forse inevitabile, pensando a un reddito più che viene da più fonti. Si parla già da un po' di tempo di un quarto pilastro che sarebbe un'attività pagata, professionale, chiaramente non al 100%, neanche al 50%, magari al 10% o al 20%, in modo irregolare. La digital economy, la new economy permette anche nuove attività in questo senso e i nuovi pensionati, i pensionati dei prossimi 20 anni sono persone che col computer ci sanno fare. Secondo me ci sono nuove piste da esplorare e non bisogna agitare lo spauracchio dei 67 o dei 70 anni come età di pensionamento.
Cassis, le diceva 67 sarà inevitabile, bisogna rendersene conto, oggi sicuramente in qualsiasi votazione verrebbe respinta una proposta del genere.
Sì, penso di sì, ma penso che sarebbe anche giusto perché oggi non è indispensabile, si può veramente riprendere questa questione fra 10 anni. Ricordo che diversi paesi dell'Unione Europea hanno già deciso i 67 anni con delle normative transitorie nei prossimi 10 anni. Quello che mi rendo conto che non abbiamo detto all'ascoltatore è una cosa però molto importante che noi diamo un po' per scontato. Quando adesso parliamo di 65 anni o di 66 o di 67 anni, non parliamo più come si parlava 20 anni fa di una specie di ghigliottina, di soglia, il giorno prima si lavora, il giorno dopo si smette, ma è un'età di pensionamento matematica. Cioè oggi tutte, dalla sinistra e dalla destra, siamo tutti d'accordo che la flessibilità è necessaria, quindi che ogni persona, a dipendenza del mestiere che esercita, può decidere se andare in pensione tra i 62 e i 70 anni. Questa è la questione. Però bisogna avere un'età di pensionamento matematica per fare i calcoli delle rendite, ma è importante che l'ascoltatore sappia che non è più come una volta, appunto, dove si arriva al meno 3, meno 2, meno 1 e poi sia finito, ma ognuno può scegliere un po' alla carte, ma i soldi che riceverà sono basati su questa età matematica.
Marina Carobbio.
Lo dico ancora una volta, il problema non è che se qualcuno vuole lavorare non può lavorare oltre l'età di pensionamento, il problema sono quelle professioni che hanno cominciato presto a lavorare, pensiamo nel settore edilizio, le commesse eccetera, che hanno lavorato tutta la vita e che arrivano all'età di pensionamento con una rendita troppo bassa per permettere di andare in pensione magari in maniera parziale o comunque in maniera anticipata prima, e per quello che l'aumento dell'età di pensionamento a 67 anni avrebbe delle gravi conseguenze per chi porta avanti questi lavori a basso salario, a basso reddito, ed è lì che la riforma secondo me non agisce in maniera importante, non tiene conto dei lavoratori a tempo parziale che sono soprattutto donne e che non potrebbero beneficiare di un pensionamento anticipato. Verso l'alto, anche qui ci sono delle proposte nella riforma, sia in quella di Berset che in quella che si sta discutendo agli stati, ma non si può aumentare o proporre adesso di aumentare l'età di pensionamento, l'ho detto più volte, visto il mercato del lavoro e vista comunque che c'è per certe persone diventa veramente difficile lavorare oltre una certa età, visto il tipo di lavoro che hanno fatto per tutta la vita. Ma se qualcuno vuol farlo a un certo tipo di lavoro, nessuno lo nega già oggi, ma non penso che si deve parlare ancora di ulteriori pilastri oggi nel nostro sistema di previdenza sociale, bisogna rafforzare
l'argomento è caldo, insomma ci tocca a tutti, siamo tutti pensionati o pensionabili e speriamo di avere una pensione in termini anche abbastanza interessanti quando ci capiterà. Io ringrazio i nostri ospiti Marina Carobbio, il professor Giuliano Bonoli e Ignazio Cassis. Modena ritorna domani, saremo sempre qui a Palazzo Federale, discuteremo di un altro tema attuale in agenda oggi al Consiglio Nazionale, l'adozione degli standard OCSE, dunque il principio dello scambio automatico delle informazioni in materia fiscale con gli stati esteri. Ringrazio Mirko Toppano per l'assistenza tecnica, Giampaolo Driussi per la regia, da Andrea Netzer l'augurio di una buona giornata, la linea torna a Comano.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1. In replica alle 19.30 su Rete 2.